Stiamo preparando la prossima diretta che sarà con Alessandro Volpi, che dovrebbe già essere in collegamento con noi.
Pronto, buongiorno, grazie di essere ai nostri microfoni. E Alessandro Volpi, che scrive su Alta Economia, insegna anche economia, con lui noi vorremmo affrontare un tema che sembra passato un po' in sordina, che invece è molto importante, che riguarda una scadenza, quella del 1 luglio, perché il 1 luglio, in attuazione della legge di bilancio, scatta un meccanismo che viene definito come adesione automatica, ma diciamo non è esattamente un'adesione automatica, si tratta dell'iscrizione d'ufficio ai fondi pensioni privati del TFR dei neoassunti. Cosa significa effettivamente questa norma e quali conseguenze ha rispetto a quello che è il TFR, cioè sostanzialmente salario differito?
Ma io penso che questa scelta sia una scelta molto, molto impegnativa da parte del governo Meloni, anche se in realtà va in una direzione che ormai sta diventando dominante, purtroppo, ed è stata dominante anche negli anni passati quando non governava Giorgia Meloni, ed è in coerenza con alcune indicazioni che vengono dalla Commissione Europea, e consiste sostanzialmente in quello che appunto è stato ricordato, cioè a partire dal 1 luglio i nuovi assunti del settore privato avranno 2 mesi di tempo per esprimere la propria aperta avversione, insomma il proprio rifiuto esplicito a far sì che il TFR venga convogliato verso un fondo chiuso che, laddove esiste un fondo chiuso di categoria o più fondi chiusi di categoria, il TFR verrebbe trasferito verso il fondo che ha, diciamo, la maggiore disponibilità finanziaria, quindi fondo chiuso più grande laddove ce ne sono più di uno, e laddove non ci fossero fondi di categoria, il trasferimento, diciamo, automatico in assenza di una esplicita negazione avverrebbe presso il fondo Cometa, che è il fondo dei metalmeccanici. Ci sono degli aspetti, a mio modo di vedere, particolarmente significativi, perché è stata ridotta drasticamente la durata temporale entro la quale poter esprimere un eventuale dissenso, da 6 mesi a 2 mesi, e di fatto poi l'aspetto anche qui significativo è rappresentato dal fatto che nel momento in cui, passati i 60 giorni, non venisse esercitato questa prerogativa di rifiutare il trasferimento avviene e non è più possibile tornare indietro.
È irreversibile, cioè sostanzialmente.
Esattamente, è irreversibile, non si può più tornare al trasferimento del TFR all'azienda o all'INPS. Ora, il significato mi sembra abbastanza chiaro, cioè noi stiamo progressivamente, questo tipo di sistema, questo tipo di modello, di cui poi anche il governo Meloni è interprete molto ligio e rigoroso, sta progressivamente indirizzando tutti i nuovi lavoratori verso forme di previdenza complementare in natura privatistica, addirittura in questo caso indirizzando il TFR, che, come si diceva, è salario differito. Questo è un dato rilevante dal punto di vista strutturale, perché poi che cosa succede? È bene avere chiaro che cosa succede in questo processo, cioè il lavoratore che non esprima dissenso, passati praticamente fin da subito, vede il suo TFR trasferito in appunto un fondo chiuso negoziale, e il fondo chiuso negoziale, supponiamo che sia il fondo Cometa, è un fondo appunto che ha un suo consiglio di amministrazione, è composto per la metà da rappresentanti del sindacato e per metà rappresentati da invece coloro che sono indicati dalla parte datoriale. Ora però in realtà questo consiglio di amministrazione non gestisce in alcun modo il fondo, perché questo è il punto fondamentale: il fondo chiuso si rivolge prevalentemente a grandi gestori del risparmio di natura internazionale e prevalentemente a grandi gestori che vengono dagli Stati Uniti. Nel caso italiano, nel caso anche dei fondi chiusi italiani, e quindi dei fondi di categoria italiani, il principale gestore a cui si fa riferimento, a cui i consigli di amministrazione fanno riferimento, è rappresentato da BlackRock, che quindi tendenzialmente nell'ambito di una sia pur modulazione diversificata dei risparmi, insomma, del TFR raccolto, lo indirizza grosso modo, direi, per quanto riguarda la parte azionaria e in parte anche per quello che riguarda la parte obbligazionaria, per circa il 40-50% verso il mercato americano, cioè verso i titoli delle grandi società americane. E questo vuol dire, come dire, indirettamente, che il risparmio o l'accumulazione del TFR dei lavoratori italiani non serve all'azienda in cui il lavoratore appunto svolge le sue mansioni, non va a finire nell'INPS, che quindi potrebbe avere delle difficoltà in termini di cassa, non tanto di competenza, ma di cassa sì, perché vuol dire una liquidità di cui l'INPS non dispone più, e c'è invece un automatico trasferimento verso il settore finanziario degli Stati Uniti, che vuol dire alimentare ulteriormente una bolla finanziaria dalla quale però pericolosamente fa dipendere un numero crescente di lavoratori italiani e di lavoratrici italiane. Quindi se per caso la bolla, che è già ipertrofica e che ha proprio bisogno di questo costante rastrellamento di risparmio per poter rimanere in piedi in una sorta di, passiamoci il termine, schema Ponzi, e nel momento in cui saltasse le conseguenze ricadrebbero su i lavoratori italiani, certo. Quindi mi sembra un passaggio non banale, a cui aggiungerei un'altra considerazione preliminare, che questo processo non solo è incentivato con questa procedura molto sbrigativa, tu se non hai, se entro due mesi non ti informi, non fai dichiarazioni esplicite, non puoi più tornare a portare il TFR in azienda, cosa che invece, o all'INPS, cosa che invece non vale per il contrario, cioè chi avesse lasciato, appunto, chi avesse fatto una dichiarazione esplicita di permanenza del TFR in azienda può in qualsiasi momento, anche trascorsi i due mesi, decidere di portare i soldi, insomma, il suo TFR presso un fondo privato. Ma c'è un altro aspetto, secondo me, che è rilevante, che tutto questo processo è incentivato in maniera iper dinamica da gli sgravi fiscali, cioè chi sceglie di portare il proprio TFR fuori dall'INPS e destinarlo, e quindi fuori dallo Stato, fondamentalmente da un ente pubblico, e destinarlo a fondi privati, alla fine ha un incentivo fiscale che è davvero significativo, e si somma agli incentivi fiscali che già esistono per i fondi pensione privati, la deducibilità fino a 5.300 euro, e soprattutto, e questo lo trovo davvero paradossale, che il momento della liquidazione del TFR, nel caso in cui sia presso l'INPS, il carico fiscale è più alto del carico fiscale pagato se il fondo in questione è invece, se il TFR è invece in un fondo privato.
Non solo questo, perché poi in realtà, mentre lasciandolo all'INPS o in azienda, il TFR in qualche maniera c'ha un rendimento che è quasi garantito, perché mi sembra che sia lo 0,75 dell'inflazione,
e poi l'1,5.
Invece così il TFR, che poi è quello che serve alla fine del rapporto lavorativo per la liquidazione, viene sostanzialmente affidato alle bizze del mercato. Quindi non c'è nessuna garanzia di ritrovarsi. La cosa grave però è che all'interno di questo contesto nei fondi negoziali i sindacati hanno una partecipazione e spesso invogliano gli aderenti ad aderire, e soprattutto poi nella contrattazione il cosiddetto welfare aziendale, di cui fanno parte anche questi fondi pensionistici, ha sempre più peso. C'è una sorta di conflitto di interessi sulla previdenza complementare rispetto al ruolo dei sindacati, o meglio in questo discorso di gestione dei fondi è lì che proprio si manifesta la politica di codeterminazione dei sindacati?
Ma sì, io su questo, che mi sembra il tema centrale, farei tre considerazioni che hanno proprio a che fare con il sindacato. Allora, intanto la prima considerazione, che peraltro non è legata al provvedimento Meloni, ma è frutto di una evoluzione anche della visione sindacale, diciamo così, è rappresentata dal fatto, come giustamente diceva lei, che con questo meccanismo il TFR diventa un prodotto finanziario, quindi a tutti gli effetti è sottoposto alle dinamiche del mercato finanziario. Ora ci fanno leggere le statistiche per cui nel lungo periodo l'azionario ha una tenuta, per cui... però quello che è sicuro è che, appunto, a differenza del fatto che se io ho il TFR in azienda, anche nel caso in cui l'azienda fallisse e c'è la garanzia dell'INPS che mi garantisce la liquidazione se ce l'ho presso l'INPS ugualmente, soltanto per i tempi, qui io mi metto nelle mani del mercato finanziario. Quindi, come qualsiasi prodotto finanziario, può essere più o meno pericoloso, può essere più o meno efficiente, può essere, però siamo nel mercato finanziario e quindi il sindacato accetta evidentemente un processo di finanziarizzazione di una parte del salario che è il salario differito, che non mi sembra concettualmente un aspetto banale, cioè tanto più vivendo la natura dell'attuale mercato finanziario, che è di fatto un monopolio dei grandi gestori a cui lo stesso sindacato si affida. E questo è il primo elemento, la finanziarizzazione, diciamo così, del sindacato. Il secondo elemento è ovvio che ha molto a che fare con la trasformazione del sindacato. È ovvio che nella misura in cui io scelgo questa strada, io sindacato divento una sorta di intermediario finanziario, cioè io sindacato mi affido a BlackRock, alla composizione dei prodotti, e quindi devo fidelizzare il lavoratore che si è iscritto al sindacato non tanto per le lotte che conduco in termini più generali, ma anche in buona misura per la capacità di garantire al fondo Cometa o a fondo Fonte un rendimento più alto. Cioè io entro nella funzione per cui il sindacato è una sorta di strumento di servizio e non di rappresentanza del lavoratore, una sorta già questa trasformazione in patronati, la dichiarazione di redditi arriva all'ennesima potenza, perché tu sceglierai di aderire a quel sindacato che ha maggiore incidenza all'interno del fondo di categoria, nella misura in cui il fondo di categoria dimostra di avere una performance che è una performance. Qui si entra dentro una dinamica nella quale davvero il sindacato perde di natura, e questo anche direi per un terzo elemento, che come appunto giustamente è stato ricordato, l'evoluzione dei fondi di categoria sono, e del welfare aziendale, sono stati lo strumento attraverso il quale si è operato il contenimento salariale, cioè la contropartita della mancata indicizzazione, il mancato adeguamento dei salari al costo della vita e o il parziale adeguamento nel caso dei contratti nazionali di categoria è stato compensato dal fatto che anche i datori di lavoro abbiano contribuito in qualche modo alla costruzione di una previdenza complementare privata nella quale mettere degli eventuali servizi per i lavoratori.
A volte anche i fondi sanitari hanno
esattamente
fatto.
Le polizze sanitarie, ma questo ha significato da un lato, torno a dire, un minor gettito, perché questo processo è stato sostenuto dalla politica e incentivato fiscalmente, per cui oggi noi mettiamo nella previdenza complementare 5 miliardi l'anno di minor gettito, che riguardano l'intera collettività, beneficiano coloro che aderiscono alla previdenza complementare, ma non favoriscono certamente il servizio sanitario pubblico. E secondariamente questo meccanismo ha significato l'implicita accettazione dell'idea per cui io guadagno meno, ho un salario più basso, mi affido al mercato finanziario perché integri quella parte di rinuncia salariale con degli ipotetici rendimenti che magari appunto riscuoterò nel momento in cui andrò in pensione, che mi sembra anche qui un processo per cui il sindacato dovrebbe fare i contratti nazionali per ora più che mai per difendere la capacità d'acquisto, certo, e i servizi pubblici. Cioè, se noi ci mettiamo sulla strada della speranza che il mercato privato garantisca una remunerazione e l'attrattività del sindacato sta nel produrre prodotti finanziari che sono meglio di quelli di Intesa San Paolo o di Unicredit, ma io faccio un po' fatica a capire. E c'è un ultimissimo aspetto, guardi, che secondo me, ora non la voglio mettere sul generale, ma questa logica è una logica fortemente individualistica. Cioè qui salta l'idea stessa, se così si può dire, di composizione organica, non dico di classe, ma di comunità, perché il mercato finanziario tende a remunerare il singolo soggetto che ha scelto attraverso il conferimento del TFRR, avendo scelto determinate opzioni, di finire dentro un certo tipo di mercato dove le remunerazioni sono le remunerazioni di Alessandro Volpi, di Carlo Rossi. Qui non è un tema di battaglia collettiva, diventa, come il capitalismo finanziario è bravissimo a fare, un'opera di molecolarizzazione della società, per cui singoli individui hanno un interesse al rendimento del loro portafoglio.
Certo, come d'altra parte anche nel confronto delle aziende ormai il singolo lavoratore è solo rispetto all'azienda. C'è anche un altro aspetto riguardo a quello che dicevamo, che l'aumento del welfare aziendale, anche per quanto riguarda per esempio le polizze assicurative sanitarie, va a colpire il salario sociale. Perché tutti i servizi sono salario sociale che il lavoratore paga con le imposte, oltretutto. Quindi poi c'è un altro aspetto ancora, che questo provvedimento in qualche maniera danneggia le piccole aziende, che poi sono la maggioranza del tessuto produttivo italiano, perché il TFR per le piccole aziende è una sorta di cash flow, cioè poteva essere utilizzato come capitale circolante per finanziare l'attività operativa evitando i ricorsi ai finanziamenti esterni, e questo potrebbe essere anche un problema per le piccole aziende.
Esattamente, tra l'altro con un sistema del credito come il sistema del credito italiano, dove gli ultimi dati anche forniti da CGA di Mestre ci dicono che grosso modo le banche italiane fanno circa 700 miliardi di crediti, di cui 600 e passa sono per aziende che hanno più di 25 dipendenti, quando noi sappiamo che il 95% delle aziende italiane hanno meno di 25 dipendenti. Quindi se noi togliamo a queste aziende anche la possibilità di utilizzare la liquidità che gli è fornita dal TFR, e la complessità diventa davvero ancora maggiore. Ma qui c'è davvero l'avere sposato, io penso che la grande responsabilità però sia ancora più generale, cioè in questo momento c'è un capitalismo finanziario che è in enorme difficoltà, è inutile nasconderlo, cioè il debito pubblico americano è alle stelle, 40 mila miliardi, 80 mila miliardi Wall Street, IPO, quindi quotazioni in borsa che devono andare in borsa per remunerare i grandi investitori, quindi ci vogliono quanti? 80 più 40, 120, 150 mila miliardi di dollari, ma tutta sta roba va finanziata, e con cosa si finanzia? Non certo col capitale di BlackRock che ha 132 miliardi di capitale, ma con la capacità tramite BlackRock ed altri grandi gestori di racimolare ovunque risparmio che finisca per tenere in piedi questa bolla. E non è un caso che ci sia un'accelerazione così evidente nella costruzione della previdenza complementare, nella costruzione della sanità complementare, ma addirittura degli obblighi assicurativi contro tutta una tipologia di eventi, perché qui senza il risparmio diffuso, e che purtroppo è sempre più limitato nella sua crescita, perché non si cresce in termini assoluti, e quindi bisogna andare a prendere quello che non è utilizzato, quello che è nei conti correnti, quello. Ecco, questo meccanismo è un meccanismo per trasferire l'infa al sistema finanziario americano in primis, che altrimenti farebbe ora enorme fatica a sopravvivere. Questo secondo me è il vero tema su cui anche le forze sindacali, al di là del fatto che facciano dei ragionamenti su quanto il singolo lavoratore può beneficiare, perché l'azione Nvidia ha un rendimento più alto che non l'1,5% del TFR aggiunto allo 0,75% dell'inflazione. Cioè, non è il tema, è molto più generale, molto più complesso, ed è la trasformazione di tutti quanti noi in soggetti finanziari più o meno grandi, che però dipendiamo non più dalle sorti politiche in quanto tali, ma dalle sorti finanziarie a cui la politica poi deve lasciare pieno campo, altrimenti rischia di provocare un'implosione.
Sì, infatti, un'ultima domanda, visto che ci siamo allargati anche in campo internazionale, la recente riforma in Cina del sistema dei permessi di soggiorno per i lavoratori che provenivano dalle campagne nella città è stata fondamentale, perché sostanzialmente ha abolito questo sistema e consente potenzialmente ai lavoratori che si sono trasferiti nelle grandi città di potersi fare appunto dei fondi in pensione, delle assicurazioni. Nell'ultima visita di Trump, il capo delegazione era Larry Fink, il capo di BlackRock. Certo. Possiamo mettere in relazione questi eventi?
Direi proprio di sì, anche se io mi sento di dire che BlackRock non arriverà in Cina, cioè i cinesi hanno deciso di strutturare un loro modello finanziario. Tra l'altro questa è la discussione più interessante all'interno dei BRICS, insieme al sistema dei pagamenti, e stanno cercando di costruire, proprio perché hanno la perfetta percezione della pericolosità in questo momento del sistema finanziario, il fatto che Larry Fink è a cercare in giro per il mondo quelle risorse che servono a mantenere in piedi il sistema, e questo i cinesi, a differenza della Meloni, forse purtroppo anche. Ecco, un'ultima cosa però, se mi fa dire, perché ci tengo, perché questo processo dei fondi può essere ancora peggiore. Cioè, nel senso, è stata stoppata una misura, almeno temporaneamente, rimandata a ottobre, una misura che era prevista dalla legge di bilancio, che era la portabilità completa, certo, del fondo chiuso che uno potrebbe trasferire in banca in un fondo aperto.
E anche del contributo delle aziende.
Esattamente, con il contributo dell'azienda. Cioè, qui siamo davvero al paradosso. Io che sono appunto un lavoratore iscritto a un sindacato, che magari ha fatto una battaglia sbagliando, per a mio modo di vedere, per avere la welfare aziendale e piuttosto che difendere il sistema sanitario pubblico, ma insomma il sistema pubblico in quanto tale, però quel lavoratore che quindi ha ottenuto con il nuovo contrattuale che ci sia un contributo del datore di lavoro al suo fondo pensione, a un certo punto può, e quindi bene o male quella roba lì è figlia anche di una lotta, comunque di un negoziato in cui il sindacato ha avuto un ruolo, si decide che questa conquista, questo fondo, io Alessandro Volpi, simbolo iscritto al sindacato, posso decidere senza nessuna necessità di autorizzazione di portarlo presso un fondo aperto e quindi affidarlo a Unicredit, che è davvero Unicredit, Intesa, che poi ovviamente si serviranno di BlackRock. Ora, questo procedimento fortunatamente è stato almeno temporaneamente bloccato anche per la reazione degli stessi sindacati. Ecco, io spero davvero che non si arrivi a quel punto, perché a quel punto davvero la finanziarizzazione sarebbe totale.
Sì, totale. Assolutamente. Bene, professore, grazie del contributo. Noi l'unica cosa che possiamo consigliare ai neoassunti di tenere duro in questi 60 certo. giorni e di non cedere rispetto al TFR. Grazie ancora e alla prossima occasione.
Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a voi.